Dai, Mattia, lo sai qual è la canzone del Bradford?
No, qual è?
Mattia, tu devi venire con noi a vedere il Brentford.
Ok, mi paghi il biglietto, mi paghi la permanenza, mi paghi...
Mattia, tu non saprai mai cosa hai perso a non vedere Griffin Park.
Allora, Mattia, tu devi fare il furbo, sì, visto che sei un giovane, devi prendere il reddito di cittadinanza e andare verso il Brentford con quello.
Ma vivo con i miei ancora, vivo con i miei.
Sì, pure tu, ma tu devi fare i modi, devi fare i trucchetti, non ti abbiamo insegnato nulla, non nel sud.
Ma non riuscivo neanche a prendere la borsa di studio perché dichiaravo tutto con l'ISA, cioè proprio non ce la faccio.
È un bravo ragazzo.
Ma paghi anche, il biglietto ridotto, Mattia.
Mettiamoli sulla guardia di finanza sotto.
No,
la guardia di finanza.
Gio, se stiamo sotto i 10, chiudiamo dopo un quarto d'ora.
Sì. Mi dica lei il capo quando partire, sai che io non conto nulla in questo nuovo...
Tanto aspettiamo, non c'è nessuno ancora.
Cioè io vedo, ma arrivano in ritardo.
Arrivano a
alla spicciolata.
E lo so, che mamma mia, che bravo.
Stasera le so tutte.
Vuoi presentare tu?
No, io ho già il mio podcast, grazie.
Attenzione che se non presenti poi devi dare i nomi, eh.
Se non presento posso dare
i nomi
allora no.
Vabbè, capo,
ecco, dice che c'è, ma io 11, vai Gio, 11, vai.
Ma avvisiamo che c'è una piccola modifica alla sigla, così stanno pronti
o non avvisiamo?
Ma gli avvisiamo o non gli avvisiamo,
signori? Stecco c'è
una...
Ok, allora presentatore, le rubo solo un attimo il palcoscenico. Per chi ci ascolta in podcast, fate un salto su Twitch. Fa niente che Twitch ci banna l'audio, tanto l'audio lo sito col podcast, ma vedete la nostra bellissima sigla con ancora una modifica. Cioè sono 4 settimane che abbiamo sigle modificate. Capo, allora, vado?
Vai, facci lei.
Di fino.
Allora, amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 17esima puntata dell'off season di Scusate il Disturbo, anche in versione video su Twitch. Un ringraziamento, stasera non ce la faccio, stasera. Vabbè. Un
ringraziamento. Lo ridica.
No, dai, che stasera brevi. Un ringraziamento. Cioè, va bene che devi entrare l'ora e mezza, ma se mi fate dire la frase. Un ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me Marco Santini ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi, Giorgio Brunotto, Giovanni Ganci e Emanuele Sortino. Sigla a cura di Tommaso Molteni e come avete potuto... Io vorrei sapere quanti altre trasmissioni o podcast hanno una sigla ogni settimana diversa. cioè nessuno.
Io vorrei sapere quante ne ha già preparate per noi e le sta tenendo nel frigo bar sotto la scrivania.
Oh, cioè, io avverto Tommaso, se per caso Rodgers arriva e Broncos, io cambio, cioè io te l'avrò avverto. Cioè, diventa il mio giocatore preferito di sempre.
Ha più di Plummer.
Dipende, ok, però lo voglio, cioè, ma lo voglio come figura.
Comunque, ancora grazie a Tommaso. Alberto è diventato il protagonista, è diventato papà. Avete, se non seguite la sigla, raffigura il cagnolino.
Se volete un cucciolo, contattate Alberto.
Quanti ne ha avuti?
Sei.
E i nomi non li sappiamo.
Jimmy, Tommy, Gasparre, Marchiolo e Baldassarre, credo.
Ah, no, pensavo fosse lo Slant, no. Corner, Root, robe del genere.
Franco.
Oh, secondo me Giulio.
No, sono Matt, Ryan, Julio, Jones e poi gli altri due Franco. Non lo so.
Quantra Edwell, Aiden Hurst.
Come avete capito, siamo veramente scarichi di argomenti, stiamo veramente raschiando il barile di tutto. Allora,
ma dobbiamo ancora cominciare.
Appunto, vedi come sono messo.
Ma questo è il motivo per cui te sei presentatore. Cioè.
È vero, brava, ti vedi che tu se ti impegni le cose le capisci. Allora, siccome noi abbiamo voluto fare la furbata, settimana scorsa abbiamo fatto le migliori coppie della AFC.
Facciamo le coppie noi.
Abbiamo detto, ma perché bruciarci tutta la puntata facendo le coppie anche? No, ce la teniamo per la settimana dopo, così abbiamo un argomento di cui parlare. Quindi vado a presentare il gioco delle coppie della NFC. Ci vorrebbe la sigla, ma non c'è. Allora,
presentatore, rispieghiamo le regole, perché già non me la ricordo più io come funziona, figurati i nostri ascoltatori.
Allora, credo che... diciamo, faremo un aggiornamento delle coppie QB ricevitore, che può essere tight end o wide receiver, insomma vedere un po' dall'anno scorso a quest'anno quanti e quali cambiamenti ci sono stati division per division. Allora, come abbiamo fatto
non squadra per squadra,
prima division prima NFC, poi division, poi squadra. Quindi okay, andiamo grazie. Sempre a dettagliare. Allora, facciamo come l'altra volta, va, che così io già non c'ho voglia. Allora, la NFC East, vediamo un po' chi è che c'ha la faccia di presentarla. Caraschi, no, a te ti lascio la nord. Allora, Giorgio, vai tu.
Vai, vado io. Allora, esatto, la colpa di tutto ciò è mia, quindi me la prendo. Allora, partiamo con Dallas. Dallas mantiene la coppia Prescott-Cooper, anche se l'anno scorso Prescott l'abbiamo visto poco, purtroppo, e secondo me ci sono veramente ottime possibilità che facciano faville. Invece il cambio, uno dei cambi maggiori della division, secondo me si ha con i New York Giants, perché a Daniel Jones finalmente viene abbinato un gran ricevitore in Golladay, che tra l'altro hanno pagato anche non poco, e vedremo quindi Daniel Jones di che pasta è fatto, anche l'anno scorso aveva Tate e tra l'altro...
Il capitano.
Andarlo a cercare. Philadelphia invece l'annata sembra un pochino più difficile, perché Jalen Hurts sarà il titolare, mentre l'anno scorso sapevamo che era Pence, e ricevitori qui c'è un po' da discutere tra Rigor, che c'era draft dell'anno scorso, e Smith, che è la presa di quest'anno, anche se bisogna vedere se sarà già subito pronto per essere così decisivo anche in NFL. Mentre secondo me quella che statisticamente, numericamente avrà secondo me le prestazioni migliori sarà la coppiata di Washington Fitzpatrick-McLaurin, perché McLaurin oggettivamente è fortissimo e sottovalutato, e Fitzpatrick ha dimostrato che veramente come il vino più invecchia e più migliora, e secondo me veramente faranno dei numeri spaventosi secondo me.
Posso fare una domanda? No, una domanda a Mauro. Mauro, ma una volta a Dallas non c'era quella Debbie che giocava?
Una volta, poi è finito tutto. Cioè,
non ricordo male io allora, ok?
No, hanno sparato JR e poi ecco è finito tutto.
Direttore, il nostro pubblico è prevalentemente giovane. Se lei parla di esatto. Lei parla
ma
di Debbie.
Tanti. Giovane. Va bene, basta, io ho aperto e chiuso la parentesi, basta.
No, c'era un vecchio, no, vabbè, ma lo dico, dai, c'era un vecchio film culturale, storico, si chiamava Debbie Does Dallas, e diciamo che, insomma...
Capostipite di una... poi c'è stato anche un sequel, un filone.
Esatto. Filone. Quindi cercatelo su YouTube, che non lo trovate, ma su YouPorn forse, quindi... qualcuno vuole come guarda che Mattia ha sentito YouPorn, ma che faccia che ha fatto?
Non lo si usa più dal 2015, ma tralasciamo che non è l'argomento, lo appoggia Giorgio
a me
cambiando argomento,
ecco, tralasciamo l'argomento, lo appoggio.
No, non funziona, perché sinceramente guardarsi i video in 480 da trogloditi, ma non ti giudico. In ogni caso concordo con Giorgio e lo appoggio a Giorgio di nuovo. Sono convinto che il matrimonio McLaurin-Fitzpatrick possa produrre numeri molto interessanti, perché il povero Tardy comunque ha sempre messo insieme statistiche iper legit, malgrado una situazione quarterback che vogliamo bene Alex Smith, ma era un po' quello che era la situazione. E contando che Fitzpatrick, ci sono le partite in cui si chiude la vena e lancia 400 yard, non mi stupirei se 150 di queste 400 andassero a McLaurin. Perciò sì, effettivamente... Scusate, sono distratto dalle minacce di Ale, che mi sta minacciando. Ho spoilerato Ale, ragazzi. Mi dispiace, Ale, puoi parlare di Devonta Smith o di CeeDee Lamb, però McLaurin piace a me, perché si chiama Scary Terry, bellissimo soprannome, e scherzi a parte, anche l'arrivo di Curtis Samuel gli toglierà molta pressione, e attenzione anche a Logan Thomas, che l'anno scorso si è consolidato definitivamente come tight end, quest'anno potrebbe consolidarsi come uno dei migliori 5 tight end. E adesso la passo ad Ale, che aveva qualcosa da dire sui Washington. E...
No, hai anticipato 26 argomenti, ne parliamo più tardi, andiamo pure avanti con gli altri, non c'è problema.
Va bene, cambiamo division se non avete qualcosa da... Dai, Mauro.
Io volevo spezzare una lancia a favore di Devonta Smith, secondo me sarà lui il numero uno, cioè secondo me è più probabile che sia lui ad avere un grosso impatto a Philadelphia che non Rigor a fare il salto del secondo A. Così.
Ti l'appoggio.
Mauro, sto pensando che dobbiamo pensare alle canzoni, secondo me Smith dirà please, please, let me what I want this time, però... su Jalen Hurts il problema è uno, bisogna capire qual è la situazione per almeno per Philadelphia, qual è la situazione di Hurts, perché l'anno scorso ha giocato l'ultima parte di stagione, ha giocato in maniera molto molto semplicistica, praticamente lo schema era liberiamone uno e quella è la tua lettura, se no prendi palla e corri, questo è quello. Quindi io spero che con la nuova, con Sarkisian, come si chiama il nuovo?
Sirianni,
sempre con la S e finisce per N.
Sì, sempre con la S. Anche ci sono altre parole che iniziano
con Sortino con la S.
Sortino, vabbè, infatti Sarkisian è quello di Alabama. Che cazzo dico? Santini, ecco, il signor, ecco, l'allenatore Santini, bisogna capire come sarà, perché l'altro perché sarebbe Flacco, e a quel punto arriva la domanda di Mattia, is Flacco Elite?
Ovviamente.
Io gioco col catenaccio, quindi non c'è problema. Mi spiace.
Capo. Ehi, io solo aggiungerei una cosa, è strano che io parli di queste cose.
Scusa, però veramente sei Blair Witch Director.
Esatto. Io sto qua del mio...
Ci sono questi fosfori verdi che sono...
Quindi guarda... Diceva? Ma io, tolto il discorso Cowboys, perché ho davvero un amore esistenziale per Prescott e per il suo amico che mangia tanto, mi sono simpatici, ma simpatici tanto, io ritengo, e ne leggevo un articolo in settimana, che i veri protagonisti di questa division saranno i Washington Football Team. Guarda, ne sono convinto. Stanno mettendo in piedi una squadra, oltre ai nomi citati da Giorgio, quindi quello con la barba, McLaurin, ma in generale sta mettendo in piedi una squadretta sti qui che ne parleremo nei nostri preview, ma ne parleremo nei nostri preview, se ne parleremo.
Così abbiamo allora, anche spoilerato i preview.
Bravissimo. Washington, ma non avevamo pronosticata vincente al Super Bowl, però lo rifacciamo?
Rifacciamo.
No, rifacciamolo con le division, con le squadre
di. Vabbè, scusami, Washington non può vincere la division per un motivo storico. Da quando so da quanti anni è che nessuno vince per due volte di fila la division. Quindi
vabbè, quelle,
la storia è stata scritta.
Esatto, quelle storie nascono per essere cambiate.
Sì, ma no.
Questi dettagli tecnici ci fanno onore, quindi allora. Cambiamo division, adesso è il momento di Ale Taraschi, perché c'è la division
Nord.
Sì, Nord, allora, però c'è un errore perché vedo Rodgers. Ale, com'è che c'è ancora Rodgers titolare? Com'è?
Infatti.
Chi lo sa come va a finire quella vicenda. Intanto non si presenterà ai minicamp. Oggi si è presentata un'intervista in cui c'era anche Tom Brady con una maglietta molto chiara, in cui manifestava tutto il suo disappunto, anche con tanto di smile a testimoniarlo. E allora partiamo dal presupposto: se c'è Rodgers e davanti Adams, direi che abbiamo la miglior coppia in assoluto di tutta l'NFL. Il gioco delle coppie finisce qui, nel senso che non c'è di meglio in NFL di Aaron Rodgers e davanti Adams, punto, e ci fermiamo. Se invece c'è Jordan Love, andiamo a rivederli un po' sti ranking, si scende di qualche gradino, di parecchi gradini. Green Bay, comunque, partiamo dal presupposto che Rodgers è ancora il quarterback, quindi al momento è lui, direi che ha la super coppia delle super coppie dell'NFL. Vado subito ai Vikings, resta la stessa dell'anno scorso, con ovviamente il rookie Justin Jefferson, che si è preso tutti i riflettori, scalzando Thielen, che comunque sarà sempre attivissimo, Kirk Cousins è sempre in regia, quindi Cousin, Jefferson e poi Thielen subito dietro, che comunque il suo contributo lo darà.
Arriviamo alle altre. Ale, scusa, ma se Jefferson si è rubato i riflettori, come fanno le partite, a giocare le partite di Sunday Night?
Guarda, noi Vikings siamo messi così da quando Jefferson si è rubato i riflettori.
Ma scusami Ale, sempre a proposito di canzoni, quindi mi stai dicendo che i Vikings non sono più hooked dalla Thielen?
Non ho capito, è andato via la...
Quindi,
poteva essere una bella gag, però
non l'abbiamo sentita.
Andata. Sempre per la questione canzoni, dicevo, con la cosa che Thielen non è più l'uomo primario, quindi mi stai dicendo che i Vikings non sono più hooked on a ceiling? On a Thielen in questo caso? No,
no, non più perché abbiamo già JJ che gli ha uccato il posto. E arriviamo invece alle due squadre.
E ma ritorna gli Smith, che è tutto più semplice, dai.
Lo so, però.
Però se avete, non gli offre tante citazioni.
Esatto, gli Smith non mi dicono tanto.
Arriviamo alle squadre più interessanti, Chicago Bears. Allora, anche qui, situazione quarterback. Oggi Nagy ha detto che il numero uno è Andy Dalton. Settimana scorsa sembrava che fosse chiaro che l'idea fosse far partire subito Justin Fields. Come va, come non va, vabbè, magari parte Dalton, ma Fields sarà il titolare per il maggior numero di partite in casa Bears, ne sono straconvinto.
Che parte per le vacanze.
Ma probabilmente la partita la parte anche, magari non la finisce nemmeno. Numero uno è sempre Allen Robinson e siamo
alla garanzia. Volevo fare una domanda, proprio davvero così, perché cerco anch'io di capire, ma dove arriva se parte?
Ciao!
In banca, probabilmente va in banca. Se
Mauro,
parte.
Ti voglio bene, ricordati. Mauro, ti voglio bene. Basta.
La vita.
E la
Ale,
vita non è bella.
Lo stiamo facendo sudare, devo dire che...
E devi ancora iniziare a parlare di Detroit.
Auguri.
Mi sono tenuto la battuta. Cioè.
Chiudiamo Chicago, perché abbiamo Allen Robinson, uno dei migliori ricevitori della Lega e particolarmente sottovalutato. Ma è curioso, è interessante, perché comunque c'è anche Darnell Mooney, che è un giovane che dà grande verticalità e sicuramente interessante. Vediamo se si ripiglia anche Anthony Miller, io qualche dubbio su quest'ultimo ce l'ho. Comunque direi che la coppia sarà Fields-Robinson, è davvero interessante, perché comunque ricordiamo che l'anno scorso c'era Trubisky, quindi insomma i passi in avanti direi che ci dovrebbero essere, si dovrebbero registrare.
Scusate, quella tutta una domanda, nuova... no, prima di Detroit, una domanda. Quest'anno un ricevitore un ricevitore forte sulla verticalità, è giusto? No, correggimi. Quindi se ne trovano uno forte sulla orizzontalità, è fatta. La parola crociata, tac.
Quella è Allen Robinson, che sull'orizzontalità è fortissimo.
No, no, l'orizzontalità la visca, ve lo dico io.
Giova, a te il non presentare ti fa benissimo. Cioè,
grazie.
Sei di una vivacità.
Esatto. Accendo il condizionatore perché si sta facendo caldo qua.
Grazie Ale, che è anche qua. Grazie, veramente.
Arriviamo allora a sti benedetti Detroit Lions, che sono i più rinnovati della division, perché non ci sono più né Stafford, che è andato ai Rams, né Golladay, di cui abbiamo già parlato, è andato a rinforzare i Giants, Jared Goff e Breshad Perriman. Allora, io a vedere Breshad Perriman come numero uno, obiettivamente faccio tanta fatica. È anche vero che non è che ci sia tutto questo po' di ricevitori. Forse più Tyrell Williams che potrà guadagnarsi il ruolo di numero uno.
Hockerson.
Come? Sì, vabbè, se guardiamo i tight end, sì, probabilmente avrà tanti bersagli Hockerson. E c'è anche Quintez Cephus, che è uscito bene l'anno scorso, potrebbe alla fine essere quello che emerge tra i ricevitori, tolto Hockerson che fa il tight end, tra i ricevitori potrebbe essere Cephus quello che si guadagna più spazio. Obiettivamente è la coppia più scarsa che vedo sulla carta della division. Una division dove le coppie sono veramente impressionanti.
Pensando che l'anno scorso avevano Golladay e Marvin Jones.
Il salto indietro è bello grosso.
Ale, senza parlare del quarterback poi, tra l'altro.
Ale,
che poi voglio dire, è una division che se mi togliete Stafford è andato, se va via anche Rodgers, a Chicago non c'è mai stato un quarterback, cioè è una division irriconoscibile.
Cusina MVP della division. Dimmi
anche della Lega.
No, visto che è mezz'ora che parli, volevo sapere se avevi finito.
Avevo una canzone per i Packers, io.
Falla, che devo dire?
Per i quarterback avrei What is Love, fine. Possiamo What passare alla division.
No, questa non è del tuo livello, Mattia. Mi spiace.
Non fa ridere. Io credo che tu abbia comunque frainteso il livello di Mattia.
Non sapevi avere un livello, grazie.
Puoi fare di meglio, puoi fare molto di meglio.
Allora, adesso c'è la
NFC. Comunque lascia stare che Hathaway ha spaccato.
Beh, sì.
Allora, dicevo che c'è la NFC South. Siccome c'è il quarterback preferito di Mauro a Tampa Bay, io gliela farei fare a lui. Non so che dite.
Primo piano, in primo piano.
Che il mio quarterback preferito sia a Tennessee. Che è sempre South, no, ma
a Tampa
non
Bay.
A Tampa Bay. Tampa Chi Bay. È che c'è a Tampa Bay?
Non so.
A Tampa Bay io so che ci sono dei bei ricevitori, perché c'è Mike Evans, a parte che sono tutti quelli dell'anno scorso, cioè non se ne è mosso uno. C'è il tale Antonio Brown, apprezzato e lovato a è più stimato. Non posso dal nostro bravo presentatore.
Esatto.
Quarterback non lo so, forse hanno preso un rookie, mi pare. Hanno scelto uno giovane, Brady mi sembra, non so chi cacchio sia, come fa a pensare di fare il quarterback
con un
nome del genere,
preso.
Ma come fa uno a essere quarterback titolare nell'NFL, si chiama Tom Brady, cioè, ma minimo uno deve chiamarsi Jamarcus Russell, cioè voglio dire un nome potente, perché io ne potrei citare a Iosa, ok? Quindi parlo degli altri. L'Atalanta è interessante, nel senso, adesso non perché non c'è Alberto, però l'Atalanta è interessante. Hanno fatto la scelta di provare a spremere tutto quello che c'è ancora da spremere da Matt Ryan, un po' per motivi di cap, un po' per motivi contingenti, e quindi hanno preferito andare a prendere Kyle Pitts, il famoso unicorno del draft di quest'anno, piuttosto che investire in un successore per Ryan. Probabilmente la scelta, a mio parere, adesso non per rubare il mestiere ad Alberto che di Atlanta ne sa molto di più, ma a mio parere è la scelta giusta, perché io credo che Ryan abbia ancora qualcosa nella borsa e con delle condizioni giuste Atlanta può essere una bella coppia. Certo che mancando Julio Jones, perché non so se lo sapete, l'avvenimento, non so se l'avete sentito, ma Alberto è diventato papà, ha avuto dei cuccioli.
o no,
poi quello che dipende dal punto pare di che sia successo qualcos'altro in quel periodo, ma è irrilevante. Cioè, come è testimoniato anche dalla nostra sigla, Alberto è diventato papà. Questo è la cosa. E quindi Atlanta avrà Matt Ryan che potrà scegliere tra l'unicorno e Calvin Ridley. Sinceramente non è un brutto scegliere. La Carolina è interessante, nel senso che sì.
Come l'hai fatta?
Sì. A Carolina è interessante, nel senso che siamo tutti quanti qui che aspettiamo di vedere se c'è davvero ancora qualcosa in Sam Darnold o la scommessa dei Panthers è persa e il prossimo anno si troveranno a scegliere un quarterback. Io personalmente non sono completamente convinto che sia un upgrade così devastante nei confronti di Bridgewater, perlomeno all'inizio. Credo che possa uscirne qualcosa di interessante, perché rimango convinto che delle doti le abbia, però è una bella scommessa. Siccome poi a livello di ricevitori più o meno ci riduciamo a Robbie Anderson, perché Curtis Samuel è andato a togliere pressione da Terry McLaurin in quel di Washington, direi che come coppia Darnold a Anderson non ci muoveremo tanto da quella lì. A New Orleans c'è Drew Brees, per cui basta. Drew Brees e Michael Thomas, cosa c'è da dire?
Chi è che c'è a New Orleans?
Drew, il buddy, il nostro amicone, no?
È uno nuovo?
Mi sono perso qualcosa?
Non c'ho nelle figurine dell'anno prossimo.
Vabbè, è stato un momento di nostalgia. No, Buddy non c'è più, il nostro amico non c'è più, e per cui anche lì la questione è simpatica. Chi vincerà il posto di titolare tra il coltellino svizzero e il lanciatore di intercetti? Non lo so, giochiamoci Winston, non fosse altro che per lo status di ex numero uno. Però è un bel discorso. Vabbè, dall'altra parte della bilancia c'è Michael Thomas, che è abbastanza una garanzia, però per chiunque passare dai lanci di Brise ai lanci di un qualsiasi altro non sarà un adattamento, secondo me, non semplicissimo. Per cui all'interno della division direi coppia regina assolutamente, cioè come coppia mi piace molto 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 quella dei Falcons.
Aggiungo solo una cosa,
scusate, Mauro. Le variazioni di luce, ma è quando appare Paola Ferrari sul televisore
si illumina tutto.
Adesso è andata via.
Dico una cosa seria e poi non ne dico più, perché io non sono qua per dire cose serie, se no faccio il presentatore. Credo che un lavoro che dovranno fare i Saints sarà anche riscrivere tutto il playbook.
C'aveva la polvere quello vecchio, dico.
Ma quello l'ha fatto su misura per le capacità, le abilità, le competenze di Drew Brees. Che giochi
uno che giochi l'altro. Che lo sapeva eseguire nelle virgole.
Esatto, che giochi uno, che giochi l'altro dovrai cambiare, ma anche solo la tipologia dei giochi. Magari aggiungere la verticalità che tanto piace ad Ale, perché con Drew Brees, soprattutto negli ultimi due anni, ce n'è stata poca New Orleans per tanti motivi e ragioni. E secondo me. Secondo me un nuovo playbook porta via tanto, tanto tempo, sia nei training camp che durante la stagione, assimilarlo, giocarlo. Attenzione, non imparare a memoria le tracce, come dice qualcuno, ma eseguire, nel caso di passaggio, le tracce contro una difesa schierata, perché impararla, devi fare questo. Poi in campo non è che c'è il coach che la disegna e tu la fai uguale, dovrai adattarla in base a chi è di fronte. Quello secondo me sarà
c'è di buono, non so se si possa dire di buono, ma voglio dire c'è il fatto che comunque il coaching staff ha avuto un anno di tempo per prepararsi a questa cosa, perché quello di l'ultimo anno di Drew Brees è un farewell tour e si sapeva che il prossimo anno ci sarebbe stato qualcosa, per cui hanno avuto tempo di metabolizzare il fatto chi sarebbero state le scelte future, perché secondo me era già chiaro che questa off-season i Saints non avrebbero potuto puntare ad un quarterback a meno di non sceglierlo al draft, vista la drammatica situazione di cap che avevano. Quindi era certo che quest'anno si sarebbero presentati con Jameis Winston e Taysom Hill. Per cui, già sapendo quali saranno i quarterback su cui punterai il prossimo anno, un bel po' di lavoro preparatorio hanno potuto già abbozzarlo ed impostarlo già in corsa. Chiaro che poi come dici te, l'off-season è una e le cose da mandare a memoria e fare eseguire sono tante, per cui sì, no, non sarà assolutamente semplice.
Io seguirò con particolare interesse in questa division i Panthers, perché secondo me, al netto di cosa farà la coppia principale, hanno un po' di talento sparpagliato, nel senso che DJ Moore secondo me è un ricevitore che mi auguro possa guadagnare sempre più spazio. Poi hanno preso David Moore invece da Seattle, che come terzo mi è sempre piaciuto, e c'è Terrace Marshall, il rookie, che potrebbe anche diventare il numero uno di tutti questi che abbiamo citato, se non quest'anno l'anno prossimo. Segnalo, e non c'entra con le coppie ricevitore quarterback, quel Chuba Hubbard che hanno preso per fare da backup a Christian McCaffrey, che a me ricorda tanto come percorso Nick Chubb, svalutato in sede di draft dopo una grande stagione, dopo una grande carriera, più che stagione, la stagione finale non è stata un granché. Potrebbe essere interessante anche lui, ovviamente se ne parla più avanti, però occhio a DJ Moore e Terrace Marshall.
Anche Roger Moore hanno preso per fare il trittico,
però allora, via Tony Curtis Samuel.
Esatto, bravo, hai visto? C'è sempre un filo, vedi? C'è sempre. Allora, manca una division e siccome qua c'è Matteo, io la lascio a Mattia.
Ok.
NFC West.
Ok, recupero la tabella che l'ho appena recuperata, perfetto. Partiamo per ordine alfabetico degli Arizona Cardinals, che hanno la stessa coppia l'anno scorso, garantita dalla gentilezza, dalla magnanimità e dalla genialità di Bill O'Brien, ovvero Kyler Murray e DeAndre Hopkins. Quest'anno mi aspetto ancora di più da DeAndre Hopkins, perché con Rondale Moore, che è veramente un ricevitore molto pericoloso, ma molto pericoloso, le squadre magari non si concentreranno tutte su Hopkins, non lo raddoppieranno sistematicamente come hanno fatto spesso l'anno scorso. Perciò attenzione, perché comunque Arizona ha messo su un receiving core per tutto rispetto, di cui il faro ovviamente è DeAndre Hopkins, che a quanto pare noi sette riusciamo a essere d'accordo sul fatto che sia un buon ricevitore, ma qualcuno a Houston l'anno scorso no, ma purtroppo non c'è più nemmeno lui. A Los Angeles abbiamo Matthew Stafford, che è la grandissima novità e, se mi permettete, la più grande novità della prossima stagione NFL. Non me ne vogliono Trevor Lawrence, Zach Wilson, il ritorno di Bardo, che ormai è storia del passato. Matthew Stafford va a dirigere un attacco che può contare su gente come Robert Woods o Cooper Kupp. Sinceramente non riuscirei a dire quale sia il ricevitore 1 e il ricevitore 2. Userei, come, siccome piace tanto a tutti, il ricevitore 1A e 1B. Cooper Kupp con Goff aveva un'intesa fantastica.
Cioè, è come genitore 1 e genitore 2, tu lo applichi all'NFL.
Lo applico all'NFL, esatto. Cioè, la modernità è essere progressivi e aperti. Dimmi,
ma chi è che porta verticalità? Scusa, ci tengo particolarmente.
La verticalità la porta Tutu Atwell, ricevitore selezionato al draft al secondo round, che è letteralmente alto come me, pesa un menù Burger King più di me.
Però è veloce il doppio.
No, non sottovalutare la mia velocità, non mi hai mai visto da vivo. Non
no,
mi
no,
vedi
ma non veloce. È che sottovaluto la tua, sto parlando da quella di Tutu.
Attento. Però...
per la velocità devo chiedere alla tua ragazza, Mattia.
Non ce l'ho, ragazza. Questo è un appello.
Una cattiveria.
No, non è una cattiveria. Ci sta, bisogna sempre riconoscere i propri limiti per migliorare e per abbassare le aspettative della ragazza, così almeno non rimane delusa, ecco, perché le aspettative non ci sono. Però ok, parlando di Matthew Stafford, il suo rilascio veloce, secondo me potrebbe trovarsi...
Parliamo di rilasci.
Potrebbe trovarsi a dirigere uno degli attacchi più potenti del NFL.
Scusate,
perché...
da quando in qua abbiamo donne in questo podcast? Cioè...
No, le ascoltatrici. Le
ma perché non sei inclusivo?
È rimasto il 2015.
Probabile.
No, scusate, ascoltatrici, ma Ema è in un'altra
vogliamo
cultura.
Bene. Prometto di fare una puntata di un podcast con delle ragazze interessate al football, le troverò.
Sì, sarà una puntata veloce perché ci sono io. Ok, passiamo ai San Francisco 49ers, che qua mettono Trey Lance come quarterback titolare e
no,
vorrei sapere...
Ma Giorgio ha messo. Non
Giorgio ha messo Trey Lance perché forse ha qualcosa che noi non sappiamo.
Le responsabilità.
Sì, perché io ne capisco, io ne capisco.
Avevi due possibilità, lui... di mettere o Jimmy o Johnny, ma hai deciso Trey Lance.
Appunto.
Giustamente, per chi che sia quarterback, che personalmente si chiede a me Garoppolo, ma si chiede a George Trey Lance, e anche al direttore, credo che vi dica che sarà Trey Lance, o almeno lo spera, il receiver 1 è chiaramente George Kittle, che non me ne voglia Travis Kelce, bellissimo uomo, icona e tutto, ma Kittle, senza salute, è il miglior tight end dell'NFL, ma con margine. Però attenzione a Deebo Samuel, che è un giocatore che letteralmente adoro, perché a lui basta gli metti la palla in mano, inizia a rimbalzare sui difensori avversari e ti guadagna 15 yard da un passaggio da una yard. Perciò attenzione, ma
se chiaramente... fossi cattivo ti spoilererei l'intervento dopo come hai fatto tu col mio. Però io sono buono e sto zitto.
Non è, ma non è mio l'intervento dopo. Spoiler, faresti una cattiveria a qualcun altro, perciò la vedi con lui. Mentre a Seattle abbiamo quarterback sorprendentemente ancora Russell Wilson, che nonostante le voci lo dissero agli Oakland Las Vegas Raiders, scusate, è rimasto a Seattle. E il ricevitore 1 che ha indicato Giorgio, e qua concordo con lui, è DK Metcalf, che però, dato che siamo nel 2021, potremmo definire il ricevitore 1A, perché definire Tyler Lockett il ricevitore 2 mi sembra molto offensivo, meglio definirlo il ricevitore 1B. In ogni caso, la coppia Metcalf e Lockett potrebbe essere una delle più letali NFL, perché tutti e due portano la verticalità e hanno anche preso il rookie Eskridge, che sembra una... un'interiezione uscita da un gruppo trap, ma è un giocatore in realtà, che andrà di fatto a occupare il posto di receiver 3, liberato da David Moore, che tanto piaceva a mio amico Ale. Se chiedete a me qual è la miglior coppia, farei fatica a rispondervi, perché dal punto di vista quarterbackistico direi Stafford a priori, però il miglior ricevitore in division è chiaramente DeAndre Hopkins. Non so voi, cari 6 miei amici e Ema, 5 miei amici e Ema, che non è più mio amico, cosa ne pensate di questa division? Chi è secondo voi la miglior coppia o semplicemente il miglior ricevitore? Dato che comunque ce n'è di carne al fuoco.
Miglior coppia Wilson-Metcalf, miglior ricevitore Hopkins.
Io non so se Shannon sta ancora con quella di prima, ma per me la miglior coppia sono loro due, soprattutto lei.
Ma ci ha fatto anche il figlio, no? Che lo chiamava come gli album di Lil Wayne, no? Carter.
Io non so Shanahan con chi sta, ma so con chi sta McVay e metto la mia chip su quello.
Vabbè, vedo che abbiamo queste
divagazioni.
Sì, che cioè, qua si capisce la conoscenza di...
No, vabbè, ma sulla cosa voglio dire che il miglior ricevitore sia Hopkins non iniziamo neanche a discutere. Sulla miglior coppia... Sì, tutto pesato e tutto contato, forse Wilson Metcalf, però un eurino sullo spuntare di una intesa perfetta tra Matteone nostro e Cooper Kupp, io ce lo metterei.
Sì, perché alla fine è quello che conta, l'intesa, vero Ema? No, altre sciocchezze, vabbè.
Mi stai dicendo non che non dipende la velocità, ma dipende come si usa? Questo è quello che vuoi dire?
No, dipende l'intesa, lo schema e il fit schematico, tutto.
Oh, okay.
Va bene, qui stiamo debordando. Sì. Allora, abbiamo finito la seconda conference dell'NFL, settimana prossima la terza. Giorgio, preparati. ecco, mi raccomando, perché abbiamo altre puntate. Allora, siccome non è successo niente questa settimana, ma proprio niente, cioè meno non poteva succedere, a Mattia, così la colpa se la piglia lui, è venuto in mente di parlare di quei giocatori che quest'anno potrebbero, diciamo, esplodere rispetto alla scorsa stagione, i cosiddetti breakout players, e ne abbiamo selezionati 8-10 e diciamo che a turno i miei colleghi parleranno di uno di questi giocatori della propria squadra e anche uno, diciamo, della Lega in generale, in modo tale da coprire un po' di questa fascia di giocatori. Vi consiglio di segnarvi queste previsioni e a fine anno sbatterle sul muso a tutti quanti, come tutto, come tutto quello che facciamo qua. Quindi, vabbè. Allora, comincia Ale che ci parla di due giocatori, fa lui dire quali, anzi uno sì. La spoglierà.
Vabbè, no, fa lo stesso. Allora, quello spoilerato è ovviamente Terry McLaurin, perché sì, quasi mi vergognavo a portarlo come breakout player, perché già ha fatto tantissimo nei primi due anni in NFL e lui va verso il terzo, dove finalmente avrà un quarterback decente. Allora, vi ricordo un pochino con chi ha giocato in questi anni McLaurin, ne ha accennato prima anche Mattia. Io ve li leggo: al netto di Alex Smith, con cui ha concluso la stagione l'anno passato, c'è Dwayne Haskins, Kyle Allen, poi nel finale il mitico Heineken, che poi non è Heineken, lo sappiamo bene, l'anno prima con Case Keenum, sempre Dwayne Haskins, e Colt McCoy. Ecco, però, diciamo che a livello di quarterback si poteva avere di meglio. Ciò nonostante, senza avere sostanzialmente una spalla degna di questo nome, ha collezionato il primo anno 58 ricezioni, 919 yard e 7 touchdown. L'anno scorso 87 ricezioni, 1118 yard e 4 touchdown. Quindi la produzione ben oltre ogni limite, contro qualsiasi difesa, è sempre riuscito a produrre, è sempre riuscito a farsi trovare pronto in qualsiasi circostanza. Dicevamo del quarterback, Fitzpatrick ovviamente, Fitzmagic per lui, e anche un po' di compagni in più. Oltre a Curtis Samuel, segnalo anche il ricevitore a rookie da North Carolina, di Brown, il nome dovrebbe essere Diami o qualcosa del genere. Diami,
Brown.
Diami. Brown, esatto, il dottor Brown.
E quindi ero disattento, ho detto di Brown e ho detto Brown. Scusa, non volevo interromperti.
È serata così. No, quindi io mi aspetto da Terry McLaurin un centinaio, più di un centinaio di ricezioni l'anno prossimo. Vado la sparo grossa, ovviamente sarà aiutato sulla terra anche da Antonio Gibson. Più di un centinaio di ricezioni, secondo me sarà sui 8-9 touchdown e 1300-1400 yard, una stagione del genere. Lui è il mio breakout player per la NFL, breakout nel senso che si posizionerà tra i primissimi ricevitori della Lega. Per quanto riguarda i miei Minnesota Vikings, invece, e qui Marco, caro presentatore, devo correggerti, perché magari nell'NFL non è successo molto, ma in casa Vikings è successo di tutto, perché è tornato Daniel Hunter, che è la cosa principale della nostra off-season, quindi l'anno prossimo ci sarà, gli abbiamo aggiustato il contratto, abbiamo firmato Sheldon Richardson, che torna dopo due anni a Cleveland, quindi abbiamo una linea della Madonna. Mi spiace solo che purtroppo non avremo a sto punto Geno Atkins, perché chiaramente già ce ne sono talmente tanti in linea difensiva che di più diventa difficile. Quello che scelgo come breakout player però è il tight end, che è Irv Smith. Lo faccio un po' contro tendenza, perché Zimmer ha già detto che non sarà lui a fare quello che faceva Rudolph, che era il titolare, e sinceramente io mi aspettavo invece che facesse anche quello. Sostanzialmente sarà il ricevitore aggiunto, sarà quello che farà il terzo ricevitore nei Vikings dopo quelli che abbiamo già citato, Justin Jefferson e Adam Thielen. Un terzo vero e proprio non c'è, il terzo sarà probabilmente Irv Smith, che l'anno scorso è stato il bersaglio delle mie ire a inizio stagione, poi man mano invece è cresciuto tantissimo e migliorato sia come bloccatore che come ricevitore. Con lui ci sarà Conklin, che invece sarà quello che si preoccuperà principalmente di bloccare e di fare Rudolph.
Allora, il prossimo è Mauro. Quindi scoprici i tuoi giocatori.
Sì, questo è Mattia però.
Aspetta che arrivo.
Aspetta. Ah no, io voglio essere inquadrato in primo piano. Allora, giusto. Io... rimango sul lato attacco e mi concentro sul discorso dei ricevitori, dei pass catcher. Secondo me metto in campo un minimo di piaggeria nei confronti del direttore. Secondo me un giocatore che vedo lanciato bene per il prossimo anno è Brandon Super Pippo Ayuk dei San Francisco 49ers. L'anno scorso Super per Pippo. I Niners è stato un anno, non so bene come definirlo, ma neanche i tifosi dei Niners stessi credo che sappiano definire l'anno appena passato. È stato un anno in cui tutto quello che si è rotto si poteva rompere, si è rotto. Però in questa annata ci sono stati delle cose buone che sono saltate all'occhio, e uno di questi è stato proprio Aiyuk. Aiyuk nemmeno lui ha giocato tutta quanta la stagione, però ha chiuso la stagione con 60 ricezioni, 748 yard e 5 touchdown giocando 12 partite. Questo vuol dire che, proiettando i numeri sulle 16 partite normali, arriviamo ad una produttività non molto distante dalle 1000 yard, che è il classico segno dell'eccellenza. Per un ricevitore al primo anno, Aiyuk ha impressionato per la qualità del suo gioco, per la prontezza, per tutte le cose buone che potevano essere vista in un ricevitore che sì, era stato scelto, adesso non ricordo precisamente a che giro, Giovanni, non so se ti ricordi quando era stato scelto Aiyuk, però comunque con determinati presupposti, proprio per andare a rinforzare un reparto ricevitori che ne aveva bisogno. E adesso i 49ers si trovano ad avere lui, Deebo Samuel e George Kittle come armi a disposizione, o di Jimmy Garoppolo se riuscirà a rinsavire, o di Trey Lance, e sinceramente non è un brutto andare e non è un brutto viatico, quindi io vedo molto 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 bene Super Pippo per la prossima stagione. Per quanto riguarda questa squadretta qui, è chiaro che sarebbe stato facile dire Tua Tagovailoa, però non lo faccio perché poi mi dite che parlo solo di Tua. Secondo me un giocatore a Miami che è molto ben posizionato e del quale mi aspetto il breakout year è Mike Gesicki. Ok, vale un po' il discorso di McLaurin, non è un giocatore nuovo, è un giocatore che già si è capito che è forte, già viene scelto nei ranking del fantasy, tanto per dirne uno, è un giocatore che ha già il suo nome, già la sua reputazione, ma secondo me questo sarà l'anno in cui Mike Gesicki entrerà in quella fascia di tight end dove ci sono Kittle, dove c'è Kelsey, e in quel settore lì, dove è il suo posto. Gesicki è un giocatore atleticamente è pazzesco, noi che l'abbiamo seguito tutto l'anno gli abbiamo visto fare delle prese, delle ricezioni scandalose, cioè cattura di quelle cose a braccia lunghe, mani grandi, prende di quelle cose pazzesche. Quest'anno con un Tagovailoa migliorato auspicabilmente, si sa che la combo tight end tight end quarterback è sempre abbastanza efficace ed è, diciamo, una delle valvole di sfogo preferite di un quarterback, per cui Gesicki, anche in un ruolo che sembra che si stia disegnando per lui, veramente potrebbe essere messo nelle condizioni giuste per avere il breakout year. Aggiungo l'ultimo tassello, cioè il classico peperoncino, lui, sia lui che Darren Smythe, che tra l'altro sono compagni di camera, diciamo che vivono assieme. Smythe si è insediato a casa di Gesicki nell'off season, e quindi lui, cioè,
e non se ne è più andato nonostante lui glielo chieda,
esatto, e non se ne va più, però comunque sono amici, lo ospita sul divano, adesso non abbiamo ben capito dove sia, però vivono insieme, giocano assieme, sono due tight end, tutti e due nell'anno del contratto, e quest'anno Miami ha scelto al draft Hunter Long, cioè un terzo tight end, che dovrebbe in teoria fungere da peperoncino per verificare chi c'è il prossimo anno, quale contratto rinnovare e via dicendo. Per cui, con la prospettiva anche di un contract year alle spalle, credo che questo sia veramente l'anno in cui sentiremo parlare di Mike Gesicki come uno dei migliori tre tight end dell'NFL.
Ok, allora il prossimo è Giorgio, che non ci parlerà di Joe Burrow, quindi anticipo.
Assolutamente no.
E già questo è un colpo di scena,
Assolutamente, poi premesso che stamattina ha anticipato la riunione di 20 minuti il direttore, quindi io mi sono addormentato e pensavo fossero i comeback players of the year, quindi avevo preparato.
Dico solo questo, eravamo talmente tutti addormentati che quando quello ha detto facciamo il breakout, nessuno ha capito nulla, e mi ricorderò alle 4 Righetti che scrive nella chat e dice: scusate, ma perché nessuno ha fatto i breakout? C'era gente che aveva messo su anche dei duo comici degli anni 80. Questa è la situazione.
Sì, comunque noi, Giorgio, per rispetto, per amore verso di te, avevamo omesso questo dettaglio, potevamo anche non dirlo.
Beh, giusto, stato bello. È giusto fare coming out, ragazzi. Così è.
Ma però...
Come i tight end dei Dolphins.
Come i tight end dei Dolphins.
Vabbè,
allora, i miei due sono, il primo è Clyde Edwards-Helaire, running back dei Kansas City Chiefs, secondo me è fortissimo, si è visto nelle prime sei partite che potenzialità ha, poi purtroppo ha deluso, un po' di infortuni, un pochino lui si è perso, paradossalmente l'arrivo di Bell è come se l'avesse frenato, nonostante non è che Bell abbia brillato, abbia avuto tutto quello spazio. Però storicamente i running back di Andy Reid fanno bene, la linea quest'anno secondo me è veramente forte ed è molto forte anche per correre, non solo per proteggere Mahomes, e quindi io sono sicurissimo che quest'anno Kansas City farà molto più gioco di corsa, farà correre sempre meno Mahomes per preservarlo per i playoff e le partite che contano, e sarà Heller che tirerà avanti la carretta e lo farà anche molto molto bene. Invece, scegliendo un giocatore in casa Bengals, dico, spero, Jonah Williams, left tackle, un primo giro.
Birillo. Scusa, ma è messo davvero Birillo?
Messo no, io. Non l'ho detto. No, non l'ho detto.
Bravo, Mattia.
Però effettivamente le prime due stagioni, complici gli infortuni perché si è rotto sempre, prima stagione ha saltata pressoché tutta e si è fatto male subito, e la scorsa comunque ne ha saltate molte, deve assolutamente far vedere che vale l'investimento, la linea ne ha bisogno, deve diventare il leader di questa linea, purtroppo non è che ci vada molto come talento a esserlo, e lui le carte le ha. Finora si è sempre dimostrato solo uno buono, non ottimo come si sperava. È vero che di fianco aveva degli scappati di casa, vediamo se con un allenatore decente della linea offensiva, ma soprattutto dei compagni comunque migliorati rispetto all'anno scorso, riesce a fornire quel minimo sindacale che Barro ha sicuramente bisogno. Quindi dico lui.
Giorgio, dimmi. Sul discorso di C e H e Le'Veon Bell, sta settimana c'è stato un pesante, un'uscita veramente triste di Le'Veon Bell. I miei idoli di Pittsburgh, Marco, stanno Antonio Brown e Martavis Bryant, ne abbiamo parlato diffusamente. Le'Veon Bell se ne è uscito con questa bella uscita su Twitter dicendo che piuttosto che giocare ancora per Andy Reid si ritira. C'era un meme simpatico che diceva: beh, in realtà si è ritirato nel 2017, a vedere che produzione ha avuto successivamente. E dopo sono innescate varie polemiche. Se non sbaglio, anche Tyrann Mathieu se ne è uscito dicendo: beh, ste belle trovate. Proprio brillanti, diciamo che non è stata una gran genialata tra i tanti problemi.
Andy Reid gli ha mandato un video messaggio così:
esatto, ciao con gli anelli.
E via.
Giorgio, a proposito di, hai sentito che l'ultima partita di pre-season tra Cincinnati Bengals e Miami Dolphins è stata scelta per essere trasmessa in diretta nazionale sulla CBS?
No,
domanda, forse, sì, sarà trasmessa in prime time. Forse la CBS sa qualcosa che noi non sappiamo?
Io so per certo che Barrow non giocherà. Lo hanno già detto dall'inizio, lo ha detto anche lui stesso. E se lo dice lui, che è tendenzialmente uno che giocherebbe sempre comunque, vuol dire che... Allora, per farvi capire quanto...
Pre-tattica.
Quanta paura c'è, e sono arrivati a dei livelli fin maniacali, nel senso che c'è Zach Taylor che, oltre ad aver ovviamente messo la classica maglietta rossa, il quarterback, cose normali e tutto, appena qualunque giocatore si avvicina a più di 2,5 metri, inizia a fischiare da Barros, inizia a fischiare per allontanarlo.
Cioè gli ha fatto un campo di forza.
Leggevo l'altro giorno un insider, cioè che un grande problema di Barros è riuscire a rientrare nei pressi, infatti, ai compagni. perché appena si avvicinano per ridargli i soldi, D'Artero fischia, questi se ne vanno e lui non vede una lira.
Assolutamente, no, ma è stato bello perché a un certo punto si è avvicinato quando un compagno gli stava per parlare e infatti sta diventando... Il cap dei Bengals è quasi tragicomico, ci sono delle scene, delle perle veramente eccezionali. Questa, poi quella che avevo scritto nell'articolo, bellissimo, che tutti pensavano che Burrow fosse lì a fare la scampagnata, non aveva messo i guanti, questa ha iniziato a fare i primi lanci più forti degli anni passati e tutti a correre in panchina a mettersi i guanti, che mi viene da dire, ma ragazzi, siete professionisti o cosa siete?
Era un anno che potevano metterli su Hard Knocks.
Veramente, no, no,
è vero.
Quella ci stava alla grandissima. E poi grande notizia, finalmente abbiamo preso uno scout e quindi il nostro
corpo degli scout,
siamo arrivati a 9. Sì, ah, quindi, siamo arrivati a 9 e rimaniamo sempre gli ultimi, vai, grandissimo.
Allora, chiude Mattia. Belle scelte, bravo Mattia, vai.
Grazie. Dai che arriviamo all'ora, la tiro un po' lunga.
Vuole fare l'asco disturbo che ho 45 domande abbiamo.
Ma okay, c'è Ema ancora.
C'è il mio migliore amico. Dai. Allora, quello non The Baltimore Ravens, che non so perché, ma mi hanno assegnato questa squadra a tifare, è D'Andre Swift, running back Detroit Lions. Allora, mi sono reso conto che forse mi sono lasciato un po' troppo prendere l'emozione, perché per la prima volta da quando non sapevo pronunciare la S, i Detroit Lions sono in linea d'attacco di livello, perché con Sewell che va ad andare a giocare come right tackle probabilmente, hanno veramente la linea di livello con Ragno che è un pro bowler, Jonah Jackson che è un giocatore che si aspetta molto, alla Pulivati Vaitai che ha un bellissimo nome perciò giocherà sicuramente bene, e chi è quell'altro? Decker che è il left tackle, che pure quello è ipercompetente. Il problema, non sono sicuramente l'abilità di Swift, è che al momento, salvo esplosioni di Quintez Cephus, è l'unico giocatore che vedo in grado di preoccupare la difesa. So cosa vuol dire, box pieni. Però Swift, per sua fortuna e per fortuna di chi lo prenderà al fantasy football, è un running back che sa anche ricevere. Riceve molto bene, perciò chiaramente potrebbe anche guadagnare yard così. Ovviamente, siccome il dio del fantasy è un dio dispettoso, è arrivato Jamal Williams a Detroit, che abbiamo visto l'anno scorso con Aaron Jones, che è un running back che quando gli si dà l'occasione di condurre un backfield sa fare il suo lavoro. Perciò sì, se prendete D'Andre Swift al fantasy e non fai i numeri che volevate, non è perché io non ne so niente, è chiaramente che Dan Campbell farà giocare anche Jamal Williams. Però vi ho avvertito, perciò non prendetevela con me. Mentre se volete sbancare il fantasy, ascoltate questo giocatore che sto per dire fra qualche secondo, che è J.K. Dobbins e Baltimore Ravens. Essenzialmente da lui mi aspetto tantissimo, che l'anno scorso in realtà ha dimostrato già tanto, perché stiamo parlando di un giocatore che ha fatto quasi 900 rushing yard correndo solo nella seconda metà di stagione, perché pace l'anima sua, a inizio stagione c'era Ingram da far correre, ha totalizzato in media 6 yard a portata, che sono numeri che non hanno senso. E essenzialmente Gus Edwards è un problema perché l'hanno rinnovato, il ragazzo piace a coaching staff, piace a tutti, piace personalmente anche a me perché il suo lavoro lo fa bene, è una bellissima storia la sua, però Dobbins l'hanno draftato al secondo round del draft per un motivo, e essenzialmente quel trasformarlo
per pagarlo a noi
no, lasciamolo stare, che è veramente un giocatore che me lo sto crescendo io personalmente, adesso sono pronto a vederlo sbocciare. Da Dobbins si può aspettare tantissimo, e come nel caso di Swift mi aspetto anche che inizi a ricevere più palloni, perché le mani educate ce le ha, poi chiaramente contro i Buffalo Bills ai playoff, ma vabbè, lì era colpa di Lamar, si è dimenticato come ricevere. Poi stiamo parlando di un giocatore che, se non sbaglio, Pete Prisco di CBS aveva indicato come leading rusher, secondo la sua opinione, della AFC. Perciò attenzione che Dobbins quest'anno potrebbe veramente affermarsi come uno dei migliori running back, o se non fra i migliori, fra i più produttivi della NFL, e per questo è uno dei miei candidati a breakout, che me lo sono... In realtà questa trovata di parlare dei breakout player è solo un modo per parlare dei Ravens, che è parlare di Dobbins. Però
Già, perché hai fatto bene, perché non ne parliamo abbastanza, quindi bravo, bravo Mattia.
No, giusto per ricordare ai tanti appassionati dei Browns che
sì, sì, sono i Ravens.
Okay. Infatti.
Ma Mattia, una domanda. Dobbins le gioca anche quarterback, perché a quanto pare il vostro quarterback è un running back, no?
Giochiamo con uno schema Laurenzo Canà con tre running back e
5-5-5.
La trizona, esatto, e sarà interessante vedere la triple option con fuochi d'artificio, finte di passaggio. Guardatevi il football a settembre, vedrete robe belle.
Va bene, ma nel binocolo lì hai trovato qualche giocatore breakout?
Ah, vabbè, certo. Allora, il comunque un microscopio.
La sua funzione è ingrandire.
Tassonomico, ma non nozionistico.
Allora, il primo è per Mattia parlava di Dobbins, secondo me il vero running back uno di quasi tutte le leghe di fantasy football sarà Cam Akers, che è il running back dei Rams. Con l'arrivo di Stafford, secondo me sarà una combinazione fatale, e quindi l'anno scorso si era comportato bene, secondo me quest'anno si comporterà ancora meglio, e secondo me RB1 di tutta la vita. Mentre come giocatore dei Broncos, quello che mi viene in mente è probabilmente Jerry Jeudy, che l'anno scorso si è comportato bene, ma ha avuto tantissimi drop, ma sono quelli che vengono definiti troppo mentali. Cioè, pensa troppo a quello che deve fare dopo e non a prendere la palla. E l'altro è... L'altro è il... con la cosa che forse ci sarà Locke, forse ci sarà Bridgewater, a quanto pare c'è una bella connessione tra Bridgewater e Jeudy, e spero che sia Locke in realtà, però vedremo chi sarà, però spero che stavolta Locke gliela lanci sulle mani e non sui piedi come ha fatto l'anno scorso, quindi che migliori, che faccia anche lui un passo avanti, è quello che potrebbe prendere i risultati di tutto questo, sarà Jeudy, quindi per me lui sarà il breakout player per i Broncos.
Ok, direttore.
Che c'è?
No, la volevo svegliare un attimo, visto che c'è una sigla da lanciare, perché siamo al momento di S Disturba.
Quindi gliela lancio, mi autorizza?
Facci, come se fosse a casa sua.
Lancio.
S Disturba. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo!
Bene, bene, sempre grazie Tommaso. Allora, prima domanda è di Davide Bertoncini. Nel football l'allenatore conta più o meno che negli altri sport di squadra? Qui è risposta libera, è 2.
Tanto quanto vale?
Ma io l'appoggio a Dima.
Cioè, tutti gli sport l'allenatore conta, ci dipende se sei bravo allenatore o spara davanti, ma questo vale come nel football, come nel calcio, nel basketball, nella pallavolo, nel hockey su prato, com'è che si chiama quello delle bocce sul ghiaccio che non mi viene in questo momento?
Curling.
E anche nel curling. Quindi...
Però bocce su ghiaccio era bellissimo.
Considera che conta pure anche negli sport quelli agonistici, degli sparatutto. Cioè, ci sono gli allenatori di CSGO che una squadra è più forte perché c'è l'allenatore più forte. Per me tutti gli allenatori valgono tanto quanto in tutti gli sport. C'è un allenatore forte e ti porta una squadra a essere migliore e a vincere.
L'appoggio a chi l'ha appoggiato a Ema.
Se posso una cosa, la cosa più importante di un allenatore è che non sia un pirla. nel senso, se è forte è meglio, se è forte è meglio. Ma il vero dramma è che ci sono allenatori che hanno distrutto squadre, mentre uno neutro esatto. No, quindi sai, quella è la prima qualità.
Giorgio, siccome abbiamo fatto solo 10 minuti, poi c'è la seconda qualità, ma quindi per te, attenzione, è meglio,
mettiti la cuffia,
può produrre meglio, può essere migliore, adesso andare avanti finché non torna con le cuffie. L'allenatore che impone il suo playbook alla squadra perché lo conosce a memoria, ne sa benissimo ogni possibile particolare, ogni possibile adattamento a qualsiasi difesa, o l'allenatore che in base ai giocatori che ha sceglie come giocare il football?
Allora, sicuramente la seconda. In più vi aggiungo un'altra cosa, secondo me la prima qualità a livelli così alti come l'NFL, l'NBA, l'allenatore in realtà deve essere un motivatore, uno pseudo psicologo, più ancora che un allenatore vero e proprio, tolte alcune eccezioni, perché hai talmente tanti assistenti, talmente tanti coordinatori, che se tu sei uno bravo a gestire le persone, perché poi il mestiere dell'allenatore, il primo mestiere è gestire le persone, se tu sai gestire quello, sei a posto. Ci saranno altri, il triangolo famoso di Phil Jackson per citare l'NBA, tu li prendi normalmente dagli assistenti, dai coordinatori, tu devi mettere insieme i pezzi e farli quadrare. Quindi secondo me essere integralisti, arrivare col tuo schema è sempre perdente, sempre. Io l'ho vissuto, faccio una citazione privata, è morto sta settimana un mio ex allenatore che ha vinto il campionato di basket di Serie A femminile e lui era fissato con una difesa basket difficilissima, che è la 2-2-1 a zona. E ha provato, siccome ci ha vinto lo scudetto, lui ce la voleva fare imparare a tutti i costi. Dopo 4 mesi l'abbiamo supplicato di cambiare perché non riuscivamo a farla. E questo succede anche a molti allenatori NFL e NBA che hanno il loro dogma e tutti si devono adattare a quello, ma se non hai i giocatori giusti non riuscirai mai a farlo.
Ma per quanto riguarda la parte che hai detto che non deve essere pirla e deve essere motivatore, mi viene subito in mente Vince Lombardi, che essenzialmente è considerato il miglior allenatore della storia, non tanto per la sua brillantezza schematica oppure per il fatto di essere un innovatore, ma per quanto il suo carisma e la sua comprensione dell'essere umano, con queste si è riuscito a tirare fuori il massimo dai Green Bay Packers, da ogni singolo giocatore, a motivarli, tenerli uniti e farli letteralmente sputare sangue durante il training camp e una volta in campo. Infatti, essenzialmente Lombardi è l'unico allenatore che, se lo cerchiamo nei siti per aforismi, per fare post su Instagram, troviamo anche Vince Lombardi, una sezioncina dedicata a lui. Perciò sì, su questo sono totalmente d'accordo, anche se poi vedi un Belichick che magari, che anche lui è un gran motivatore, immagino sappia muovere, toccare le corde giuste ai suoi giocatori, però essenzialmente è un genio del male schematico che sta in laboratorio a pianificare schemi per fermare l'attacco dei Rams. Però sì, totalmente d'accordo con Giorgio, per portare avanti il trenino lo appoggio Giorgio.
Ok, allora domanda successiva è di Tommaso Pozzi, questa è dedicata a Giorgio. Per Giorgio Pronotto, dai cui racconti emerge una disorganizzazione e approssimazione nel front office e società dei Cincinnati Bengals con pochi eguali in NFL, cominciamo bene. Oltre a questo, viste le risorse a disposizione dei Browns che vivono dei Bengals e nient'altro, le immagini di Barro che attraversa la strada per andare al campo mi hanno colpito, oltre ai campi di allenamento scoperti, non hanno mai fatto pensare, Moto, Tamarro, non hanno mai fatto pensare all'NFL così guidata dal mercato, cui giustamente della storia frega il giusto, il cosiddetto freddo business, di portare una cessione della franchigia, un suo trasferimento, o semplicemente non si è mai posto il problema? Non so se hai capito.
Sì, assolutamente. Allora, vabbè, sulla disorganizzazione non lo diciamo, tanto lo sappiamo tutti. Sul discorso l'NFL quanto interferisce, bisogna tener conto della mentalità americana. oh ragazzi, qui siamo all'esproprio proletario quasi, per gli Stati Uniti è impensabile una roba del genere, a meno che tu non commetta delle colpe gravi dal punto di vista, magari come è successo per i Los Angeles Clippers nel basket, per cui insulti razzisti, o invento se la situazione Snyder dei Washington si, dopo le investigazioni si rivelasse peggiore di quella che non è, col movimento MeToo e tutto il discorso del sessismo, lì l'NFL non interviene sicuro a far vendere una franchigia solo perché uno tendenzialmente è un tirchio e scarso. Di sicuro c'è stata quest'estate una grande pressione mediatica sui Bengals perché prendessero qualcuno a protezione di Barrow. Come si è visto, poi alla fine hanno fatto quello che volevano. Questo fa parte del cambio delle regole che l'NFL sta cercando di introdurre per proteggere quelle che sono le sue stelle, perché quello è il loro vero business. Purtroppo ancora non possono fare nulla per proteggerli dall'incapacità di certi front office. Detto ciò, non possiamo neanche pensare di avere un NFL a 32 corazzate, tutte piene di soldi, tutte piene con un mercato enorme, dei bacini enormi. Cincinnati ovviamente uno dei bacini tifosi più piccoli. Il vero casino succederà nel 2026, quando scade l'usufrutto pressoché gratuito, ora esagero un po', ma non ci andiamo tanto lontano, pagato con le tasse della contea, dello stadio, e lì ci sarà da ridere, perché la contea avrà il dente avvelenato, si è resa conto ha speso una marea di soldi inutilmente e vuole batter cassa con la famiglia Brown. E lì Mike Brown, per l'epoca, se non sarà morto, ci andiamo vicino, vista l'età molto avanzata, bisognerà capire le figlie cosa vogliono fare. Quindi non penso che li spingeranno a vendere, però non è detto che dureranno ancora tanto.
Se posso aggiungere un dettaglio, bisogna sempre tenere conto di una cosa, e cioè che, detto che è sacrosanto tutto quello che ha detto Giorgio, però dobbiamo tenere conto anche di un dettaglio, aggiungo il tassello in più, e cioè che l'NFL è un'associazione privata fatta da 32 multimilionari, che fondamentalmente, adesso uso un termine tecnico, mi si perdonerà se non è comprensibile, fanno quel cazzo che vogliono. Si molto fanno tecnico, le regole.
Molto tecnico.
Lo so, se qualcuno ha un modo alternativo per renderlo più comprensibile, a me purtroppo non me ne sono venuto in mente. Si fanno le regole, le fanno rispettare, fanno le cose. È un circolo chiuso, elitario e chiuso, nel quale si gestiscono le cose come vogliono. Se qualcuno che di quelli che ci ascolta ha per caso visto Ballers, l'ultima stagione in cui ci sono, adesso non vorrei spoilerarlo se qualcuno l'ha visto, parlo della serie con The Rock, come faccio senza spoilerare, ci sono alcune vicende che coinvolgono l'ultima stagione nella quale è rappresentata praticamente l'NFL, sono rappresentati alcuni consessi di proprietari, riunioni eccetera, nella quale si vede chiaramente come all'interno dei rapporti tra le 32 franchigie, tra i 32 multimilionari straricchi che fanno quello che vogliono, è solo politica. Tutti i rapporti di politica, di intrecci, eccetera, come è normale che siano tra 32 persone all'interno di un circolo chiuso. Per cui, cosa voglio dire? Che le cose non sono così lineari come sembrano, non è così automatico come ha perfettamente detto Giorgio, non è perché uno è incompetente che lo fai vendere. Cioè, il caso che si è verificato nell'NBA con Sterling, mi pare che fosse il nome del proprietario dei Clippers, forzato a vendere, ma lì erano successi di quei casini, razzismo, cioè accuse veramente a un certo livello. Per accuse di un livello paragonabile a questo nell'NFL, andiamo a quello che è successo a Washington, non è successo nulla di tutto ciò, figuriamoci l'incompetenza all'interno di un gruppo di 32 milionari chiuso. Punto.
Ok. Allora, la domanda successiva è di Antonio Sapia. La Lega quest'anno mi sembra più equilibrata del solito e ho come il sentore che basti veramente poco per stravolgere gli equilibri di forza dell'anno scorso. vorrei sapere da ognuno di voi quale squadra secondo voi appunto sorprenderà più delle altre e quale invece sarà una grossa delusione.
È una bold in pratica,
eh? Esatto.
Una bold,
una specie. Vabbè, andiamo in ordine di schermo. Ema,
non sto pensando, più che altro non è che quest'anno, è che ogni anno solitamente delle 12, adesso 14 squadre, 6 o 7, se non 8 adesso, sono quelle che vanno ai playoff, che invece non c'era un anno prima. Così sto pensando quelle che potrebbero, in questo momento che potrebbe deludere, che l'anno scorso sono andati ai playoff e poi quest'anno non ci andrà, probabilmente i Saints deluderanno, della AFC sto pensando, dell'AFC potrebbero essere i Titans con quella difesa, mentre che potrebbero sorprendere, vabbè, i Chargers su me sorprenderanno tutti.
Mauro?
Io sarei tentato di andare nella solita NFC West, nella quale ci sono quattro squadre forti, e dire una di queste qua deluderà e quindi prenderne una. Però, secondo me, una squadra che quest'anno potrebbe avere un anno difficile, io credo che potrebbe non essere un anno simpatico per i tifosi dei Pittsburgh Steelers. Una squadra sorprendente, ho come il sentore che la ricostruzione dei Jets potrebbe prendere meno tempo del previsto.
Giorgio?
Ma io faccio la mega bold, così mi è venuta ora ed è probabilmente una boiata pazzesca, ma dico che deluderanno i Bills. Incredibilmente i playoff escono al primo turno, così.
Ecco, no, che vincono la division,
ma magari la vincono anche la division, ma arrivano ai playoff, boom,
no, magari, cioè.
Mauro, così. Eliminiamoli così de botto, ma senza senso, infatti,
senza ma senso.
Così mi è venuta sta boiata, l'ho detta, via, basta, non dico, via, neanche basta. La sorpresa dopo sta boiata mi censuro subito.
Allora di che la sorpresa saranno i Buccaneers. Mattia?
La sorpresa saranno i 49ers che vinceranno il Super Bowl. La delusione saranno gli Steelers. E non me ne voglia Mauro, ma ho sto sentore che i Dolphins magari.
Peggio di così non è che te posso volere.
Sei già segnato, Matteo. Sei libero o incontrastato?
Se serio, se troppo amore, non abituatemi.
Allora, direttore, lo lascio riposare. Ale?
No, ce li ho.
Ah, ce l'hai?
Il Washington, perché l'ho detto prima, tra quelle che saranno una sorpresa, e l'Arizona tra quelle che saranno una delusione.
Ale, vai.
E io gliel'appoggiavo al direttore sul Washington, che secondo me ha tutto per fare davvero un campionato sorprendente rispetto a quello che ci si può aspettare, anche se alla fine sono arrivati i playoff, ma secondo me faranno veramente un bel campionato. La delusione invece per me saranno i Packers. Forse un augurio, ma a voi l'ardua sentenza, però secondo me quest'anno non hanno il guizzo della stagione scorsa, dove tutto il casino prestagionale ha portato a un'annata notevole.
Sento odore di conflitto di interessi, ma va bene.
Ma no, dai, non pensiamo male.
Presentatore, e lei non si lancia nella bold?
Allora, io dico delusione, gli Eagles, insomma, non sanno né di carne né di pesce, e invece sorpresa, per me i Broncos. Non ti puoi precludere nessun obiettivo, insomma, quindi mi sembra giusto. Allora, domanda successiva di Pasquale Parente. Prendendo spunto dall'articolo di Giorgio, chi fu a disegnare lo schema del famoso touchdown di Nick Foles al Super Bowl?
Tom Brady. Sono serio.
No.
In realtà c'è...
L'hanno giocato nel 2012 la stessa azione. L'hanno rifatto nel
2012. Erano i Titans quando fu?
No, 2012... Clemson contro Georgia Tech, nel 2016 i Bears contro i Vikings.
Bella.
L'aveva fatto a Trubisky, no?
Ma a chi aveva
2016 Trubisky non era ancora nato, Trubisky nel 2016.
E a chi aveva venuto?
L'idea è venuta, non posso dirlo perché sennò poi Twitch ci censura.
Copyright.
E tra l'altro volevano già giocarlo in una delle partite precedenti ai playoff e poi avevano deciso di tenerlo per il Super Bowl.
Fatto sì, bene. Beh, contro i Vikings non è che avessero bisogno di quello per vincere.
Infatti la motivazione era stata proprio quella, che a un certo punto volevano giocarlo già nel primo tempo, poi si sono detti no, teniamo la sorpresa, perché non c'è bisogno.
Ho rimosso volontariamente Mattia per la...
Sicuramente ha fatto bene comunque.
No, comunque se posso fare un intervento extra, il direttore
ha fatto tanti amici stasera, Mattia.
No, no, ma adesso è nata amicizia. Direttore, continuiamo a dire, voglio stare vicino a Mattia negli schermi.
Sì. Boh, cioè... L'hai capito adesso, Mattia, cara?
L'ho capito adesso. Per chi ci sta, per chi ascolterà in podcast, siccome voglio essere simpatico, ogni settimana cambio nome. Questa settimana il mio nome è Is Mattia Elite. Il nome del direttore questa settimana è un no in maiuscolo. Ho detto, ma perché si chiama no?
No.
Adesso ho capito, ho messo insieme il no al voglio stare vicino a Mattia, ho detto... Ah. Beh, Ema che mi dà degli accusatori precoce, Mauro che non c'ha stima, Santini, lasciamo perdere.
Tra l'altro ti hanno messo nel mezzo così ti possiamo giaccare di botte. Virtualmente ma giaccare di botte.
L'unico che mi vuole bene è Giorgio. L'unico che mi vuole bene è Giorgio.
C'è più amore che qui... ti porca di botte.
C'è più amore qui che a casa di Gesicchi. Allora.
Che possiamo.
Allora, l'ultima puntata di... Sì, puntata, buonanotte. Domanda di Ale Jab. Secondo voi, con le nuove regole, sarà ancora possibile avere difese dominanti e spettacolari? L'ultima che gli viene in mente è quella della Legion of Boom dei Seahawks, raccontata da Mattia. Io credo che non saranno più così violentemente annichilenti, ma in caso, secondo voi, qual è, sarà l'aspetto più spettacolare delle difese?
No, quest'anno no, teniamo gli avversari a meno di 10 punti di media, segnatemelo.
Fatto. No, secondo me, cioè, l'anno scorso, a parte la Region of Boom, poi c'è stata la No Fly Zone, poi c'è stata la difesa del Bears al 2018... c'è stato l'anno scorso Tampa Bay ha tenuto i Chiefs a 9 punti, cioè ci sono, secondo me c'è ancora modo per avere certe difese, che il gioco sia spostato più verso l'attacco non c'è dubbio, però secondo me ancora secondo me ci sono ancora difese spettacolari e dominanti, che l'aspetto più spettacolare, cioè l'anno scorso vedere Mount che praticamente non sapeva dove andare, alla fine è più spettacolare lo stesso.
Sì, c'è il discorso che come ormai è politica da anni e da anni si va avanti, il lavoro dell'NFL è apprezzato da tutti, tranne da qualcuno che ritiene che il football migliore sia quello degli anni 70-80 in cui si spaccavano le gambe ai giocatori, è quello di cercare di preservare il più possibile la salute dei giocatori, e questo vuol dire che si cercherà di limitare in ogni maniera i contatti fisici. Le nuove regole citate dal nostro pregiato, amato e stimato ascoltatore, proprio quella che vieta il blocco basso in campo aperto, quindi che era una delle mosse che utilizzate soprattutto dai defensive back per tagliarsi via dalle balle ai giocatori durante azioni particolari. Questa è un'altra limitazione a cui che costerà molto più alle difese che non agli attacchi, ecco, perché diciamo che un blocco basso in campo aperto in attacco di solito era magari l'uomo di linea che usciva in pula a fare un blocco basso per aprire la strada, ma era molto più utile ai difensori, ecco. Io direi che il discorso dell'annichilente ormai dovrà essere basato solo su una esecuzione tattica e tecnica dei movimenti che portino a fermare gli attacchi avversari.
Va bene, lo sguardo del direttore mi impone di andare velocemente. Allora, gli appuntamenti, siamo agli appuntamenti futuri. Ah, allora, è già online The Drive. Stavolta, Giorgio, cosa c'è?
Era l'ultima division, l'NFC East, e poi tra due settimane, ragazzi, partiamo con i Championship. Quindi avremo l'AFC, poi dopo due settimane avremo l'NFC. Ragazzi, andiamo a gonfie vele verso il Super Bowl.
Ad agosto, quando è?
E sarà luglio.
A caldo, Giorgio. Allora, giovedì ci sarà The Bootleg. Ma sai qualcosa o come al solito inventate all'ultimo?
No. Dobbiamo fare la puntata con il quarterback della NFL la settimana scorsa, perché Alberto ha avuto i cuccioli quel giorno. Abbiamo dovuto spostare tutto, quindi.
E aspetta adesso che li porterà in puntata.
Assolutamente sì, perché facciamo audience. E posteremo così, lo dico ad Alberto, di iniziare a postarli, così facciamo diventare cani e gattini. Bravo. Per portare tutta la gente.
Cioè, quindi avete chiamato O'Sullivan, gli avete detto: O'Sullivan, Alberto ci ha avuto lì cani.
No, non volevo! Madonna, guarda il passo!
Non è scappata, mi è scappata.
Minchia, non sono qui da due settimane di altro.
Ma va! Ma tanto. Tanto nessuno ascolta un'ora e 25
minuti. Stavi zitto, non succedeva niente.
Vabbè, signore, io devo dire.
Non dire niente. Stato,
ma se facevi finta di niente non se ne accorgeva nessuno.
Pensa di no, però va bene.
Mi spiace, che ti devo dire, non ho mica fatto apposta.
Va bene, il presentatore spoilerone ti chiameremo.
Cos'è il presentatore, il spoileratore? Guardate perché tanto sapete già chi è, quindi no, non guardate la puntata. Allora, podcast dopo il draft sarà l'NFC West e alla sera Italian Football Evening su Twitch dedicato al football tricolore. Direttore, vogliamo dire qualcosa sulle finali, qualcosa di presto?
Aspetti, Santini, bravo che mi dà un assist. Aspetti, stia lì, Santini, stia lì, non si muova. Santini, non si muova. Tac. Avete visto il promo di FIDAF per la vendita dei biglietti per l'Italian Bowl, quindi se volete assistere alla finale di seconda divisione venerdì 16 luglio o alla finale di prima divisione sabato 17 luglio o alla partita di semifinale dell'Italia campionati europei che sarà il 7 agosto, tutti al Garibaldi di Piacenza, trovate la possibilità di comprare i biglietti che sono limitatissimi, una vergogna quanti pochi posti ci hanno dato, veramente vergognoso. E sul sito di FIDAF trovate link per acquistare i biglietti. Non ci saremo tra campo e tribune, saremo presenti, quindi può essere un'occasione anche per incontrarci. Grazie, bel presentatore.
Va bene, allora chiudiamo qui alle ore 11, quindi un'ora e mezza, un'ora e 28. La 17ª puntata, appuntamento forse alla prossima, forse. Sarò ancora qua, quindi vi saluto, buonanotte a tutti, anche a chi ha partecipato al podcast, li vedete, e buonanotte, alla prossima.